Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Revisione radiofonica del documentario Do You Remember Revolution?
Storia politica nasce nel 68, anno in cui mi trasferisco a Roma da un paese della provincia ufficialmente per via dell'università, sostanzialmente perché era il 68 e a Roma succedeva tutto, nel mio paese che è a 36 km non succedeva nulla. E per me questa cosa era un passaggio chiave della mia vita, cioè il fatto che sentivo che avevo una fortuna incredibile, cioè potevo immettere tutta la mia scontentezza, la mia irrequietezza, i miei tentativi fino allora falliti di rompere una situazione vecchia di stagnazione, di non rinnovamento, di morte dell'anima, dentro una situazione che stava esplodendo con un portato che sembrava immenso perché coinvolgeva il mondo praticamente, nella sua diversità coinvolgeva praticamente tutta una situazione in cui non si parlava altro che di rivoluzione, ognuno aveva la sua naturalmente, però di quella era l'argomento all'ordine del giorno. Sembrava possibile che le ragioni degli oppressi, dei desideranti, di tutte le schiavitù che possono essere conosciute al mondo, da quella materiale a quella spirituale, a quella culturale, a quella generazionale, comunque la mettiamo, a quella delle donne, in qualsiasi tipo di oppressione potesse essere finalmente affrontata e forse anche tolta di mezzo.
Era un'epoca veramente di ingovernabilità sociale. Dal 68 in poi io ho vissuto un'escalation di insubordinazione sociale che attraversava tutto, dalle scuole agli istituti universitari, alle fabbriche, ai quartieri. Nei quartieri non c'era più nessuno che pagava le bollette della luce, del telefono, c'erano occupazioni di case e di spazi continue, c'erano rivendicazioni di egualitarismo all'interno dei luoghi di lavoro, c'erano degli scontri con gli apparati repressivi dello Stato violentissimi, che molto spesso si prolungavano fino a notte alta, con un inasprimento progressivo della violenza da ambo le parti.
Ricordo perfettamente la prima manifestazione a cui ho partecipato a Padova, ho preso delle gran botte dai fascisti, proprio delle randellate come si prendevano allora, perché avevano messo davanti le donne dicendo a voi non vi picchiano, e poi invece a noi ci hanno picchiato a sangue e non avevamo assolutamente nulla per difenderci, non potevamo arretrare perché dietro avevamo i compagni maschi che erano attrezzatissimi, agguerritissimi, ma c'eravamo noi in mezzo che alla fine le abbiamo prese da tutti, insomma. E questa cosa poi mi aveva un attimo scioccato e avevo deciso che non sarebbe più successa. Quindi non sono andata più disarmata, tra virgolette, agli scontri, ma attrezzata psicologicamente e anche materialmente. Allora attrezzarsi voleva dire avere le molotov, avere i bastoni, avere le armi, sono apparse molto più avanti.
Io ricordo una data che per tutti noi militanti, che poi che abbiano scelto la lotta armata o no, ma in generale per tutti i militanti della sinistra è stata fondamentale, che è il 1969, con due fatti fondamentali nella storia di questo paese. Le lotte operaie dell'autunno caldo, che erano state precedute dalle lotte studentesche del 68, e la strage di Piazza Fontana. La strage di Piazza Fontana è un episodio in cui una bomba collocata nell'ora di punta all'interno di una grande banca a Milano ha ucciso decine di persone. E questo è stato un fatto fondamentale, perché in realtà è stata la risposta della destra e di una parte dello Stato alle lotte operaie. Una risposta che però era una risposta stragista. Allora, per la nostra generazione questo è stato un fatto straordinario. Noi eravamo giovani all'epoca, ma abbiamo partecipato tutti con una forza e una presenza enorme alla reazione che c'è stata dopo questo fatto. Credo che avessimo tutti molto chiaro che cosa c'era in ballo. È stato un fatto formativo per noi, ed è stato un fatto che ci ha detto che lo Stato era lo Stato del capitale, era lo Stato della destra, ed era uno Stato che non guardava in faccia nessuno e che se ne fotteva ampiamente di qualsiasi discorso di legalità democratica pur di fermare la lotta operaia. Questo è stato importante. Io penso che nei fondamenti culturali della lotta armata di sinistra in Italia l'antifascismo abbia avuto un ruolo, anche se poi non è stato negli anni l'aspetto principale. L'aspetto principale era una lotta per il contropotere proletario, operaio, come si diceva all'epoca. Però nella formazione dei militanti la lotta al fascismo e a quella parte eversiva, diciamo così, dello Stato è stata formativa, è stata importante, e soprattutto ha cominciato a convincerci che gli strumenti tradizionali e democratici potevano non bastare nei momenti di crisi. Cioè ci avevano convinto che se il capitale, io uso sempre queste parole, è come se le mettessi tra virgolette, no? Perché oggi non si usano più, però è come se il capitale, di fronte ad una necessità impellente di fermare la lotta operaia e la lotta sociale, potesse tranquillamente usare la violenza al di fuori di qualsiasi norma, regola democratica. In qualche modo questo legittimava i movimenti a usare una violenza uguale e contraria per tutelare se stessi.
In questi sono andato a Marghera, ma anche in altre città d'Italia, dei grossi momenti di scontro a cui noi studenti abbiamo partecipato attivamente come supporto, come referente, come esperienza, anche se devo dire che agli operai non abbiamo mai dovuto insegnare niente, perché sapevano come muoversi dentro i loro reparti, come affrontare lo scontro con la polizia, come costruire barricate sicuramente meglio di noi. E a Marghera ho sentito i primi spari durante uno sciopero nel 70, forse 70, insomma, i miei ricordi sono sempre un po' fumosi. Ricordo che contro un blocco operaio per l'entrata nel petrolchimico la polizia o i carabinieri hanno perso un attimo la dimensione del momento, pensando di essere probabilmente da qualche altra parte, hanno cominciato a sparare ad altezza d'uomo Non hanno ferito nessuno, ma questo rumore segnò dentro di me come un passaggio, insomma, come la comprensione che si andava verso uno scontro di quel genere e che bisognava cominciare a pensare anche a questo livello. Loro ci sparavano dietro, non era la prima volta che dietro ci avevano sparato i lacrimogeni, ci avevano puntato le armi varie volte anche a Padova, però il fatto di sparare sulla gente ad altezza Duomo, in effetti io l'ho visto per la prima volta lì.
C'era una grossa egemonia, secondo me, una grossa forza della sinistra che però non trovava rappresentanza, o perlomeno non la trovava all'interno del meccanismo del gioco democratico tradizionale, cioè in Parlamento questa cosa non arrivava, se non in termini di preoccupazione di dover essere ingabbiata. Quindi occorreva che venisse fuori da tutto questo movimento, venisse fuori una forza politica alternativa che invece gli desse voce e potenza, cioè che la sostenesse a livello politico sicuramente, però anche a livello militare, perché lo scontro era di questo tipo, immediatamente di questo tipo. Cioè in quegli anni lì non c'era lotta armata in questo paese. Cioè chi ha sparato il primo colpo non è stata il movimento. E invece dall'altra parte c'erano Celerini, partiti politici, bombe, assassini di compagni, c'era per esempio le avvisaglie di qua e là di colpi di Stato possibili, ci sono state occasioni in cui i dirigenti dei partiti di sinistra hanno dormito fuori casa in questo paese. Quindi questa continua tensione che si rovesciasse tutto sul piano militare c'era in continuazione. Noi eravamo soltanto dei giovani compagni, più o meno organizzati, non avevamo soltanto l'esperienza di tenere la piazza, di respingere gli attacchi della polizia, di picchiarci con i fascisti, non avevamo assolutamente nessuna strategia militare, né depositi di armi, né collegamenti con chissà chi, insomma. Però c'avevamo chiaro un problema, che era quello che questa rivoluzione per noi andava continuata e quindi bisognava trovare la strada per poterla continuare. Di qui il dibattito che c'era sull'uso della lotta armata, sull'uso della violenza, eccetera. Alcuni ne facevano un discorso di doppio cammino, cioè la legalità da una parte e l'illegalità in termini nascosti, come si dice, insomma, più o meno in modo di poter approcciare alla repressione in maniera innocentista e nascondersi dietro alle masse che premevano. Però c'era anche un altro discorso, perché era più legato a quello che stava succedendo. C'erano i Tupamaros in America Latina, c'era l'IRA in Irlanda, c'era l'EDA in Spagna, c'era Cuba, c'era la rivoluzione culturale cinese, c'era un sacco di roba, c'era l'Angola, c'era il Vietnam. E quindi la grossa discussione sul modo in cui un paese come questo si potesse fare questa rivoluzione. La lotta armata non può essere una decisione che si prende per escalation evolutiva. Cioè è un salto, è tutta un'altra cosa, è tutto un altro livello, implica delle decisioni a livello politico, anche a livello personale, che non sono una cosa così legata a quella, allo stadio precedente. Cioè, un conto è la violenza esercitabile all'interno di un corteo, il servizio d'ordine che si oppone alla polizia e con bastoni, molotov, non so che cosa, eccetera. Un conto è una strategia basata sulla lotta armata. Sono due cose che non sono conseguenziali. Non era una, quello che si ama dire, una generazione di violenti con dei geni particolari che gli circolavano all'interno dell'organismo, per cui di molotov in molotov si arriva al mitra. Non è così, sarebbe una scelta molto molto belluina, molto strana se fatta in questa maniera. Il problema è un altro, che in riferimento a quello che era lo stato attuale della situazione, dopo che questo movimento eccezionale si era espresso e aveva espresso tutte le sue potenzialità sul piano del movimento stesso, cioè la mobilitazione, quante persone aveva coinvolto, la rabbia che aveva portato dentro, l'indisponibilità a trattare, appunto, a recedere su questo piano qui, il tetto era evidentissimo. Cioè, in fabbrica sindacato e padrone decidevano per cavoli loro, al di là di quello che era l'espressione operaia. E questo, ripeto, si è visto in una maniera esemplare con i fazzoletti rossi. Più là non si poteva andare, più che occuparla la Fiat non puoi farlo, che non è che puoi sostituirti a Gianni Agnelli. Sul territorio, chiamavolo così, cioè le lotte sociali impattavano immediatamente con un livello di scontro inaccettabile. È evidente che evidente, cioè, o torni a casa, no? In quegli anni c'era una canzone di André che diceva: chi non terrorizza muore di terrore. Quindi o torni a casa, perché dice: beh, siete troppo forti, non si può fare nulla. Oppure cerchi di capire com'è possibile approcciare questo livello che ti viene imposto. Cioè, quello che va capito è che noi ci sentivamo attaccati, ci sentivamo accerchiati, non è che fossimo di natura così portati alla violenza per la violenza.
Mojawale, Mojilekun, Montilekun, Kilo Deti, Eofura, Folekun, Emilekun, Mowaleton, B, Erikino, Palu, Tulas, give me the mic, fume in the eye, fume in the ando, fume in the vibe, give me the guide, I'm in your mind, what, I love a dime.
Me baba de wama asu, Tani wede to fe your Jew, any day my friend your boo, sharing no Kilo Deti, but Jew, one be me Kilo Deti, Mofida, Barabole, bye, me raye jam question, Emma be me ni wede bye, what fe mo di apacha me, one fe mo di me guy, any pang in the trip, but all you do was fucking lie. My fi me shiri omwe kune me. Ma fi mi shere omwe kune me. Ma fi mi shere omwe kune me. Ama kuni, ama jeni, teba binu, ama runi, ama juni, biba zuka, ama joni, ama kuni. Ladu gumi, ama zini, araye yama yama, teba bewa, ama jeni, ama kuni, orini. Teju omi kuwo mi dadamu yato, san to beru ni a. Emi ni koni mo loya, emi ni koni mo bati, mo jemi ni town. Won kwe mi losi Dubai, won kwe mi losi Kapashan, won beru mi dai.
Il momento del mio ingresso dentro le Brigate Rosse è stato segnato, credo, da una settimana di insonnia, perché ero molto preoccupata di quello che mi aspettava. Ero preoccupata sia rispetto al cambiamento che sapevo inevitabile, ma anche rispetto a me stessa, cioè se effettivamente sarei stata capace di reggere un tipo di vita e di militanza come quella là, che sicuramente era tutt'altro da quello che io conoscevo fino a quel momento. Cioè, decidere, e questo lo dovevi decidere subito, decidere di in qualche maniera di interrompere la tua esistenza sociale, perché bene o male era questo, insomma, per entrare all'interno di un'organizzazione che sicuramente, essendo basata sulla clandestinità, aveva al suo interno aveva delle regole, degli schemi di comportamento che sono completamente diversi da quelli di un vivere, chiamiamolo normale, delle persone normali. cioè il fatto di dover abbandonare amicizie, affetti, conoscenze, la mamma, il papà, già non è una cosa sicuramente semplice, oltretutto per una prospettiva che non era sicuramente a breve termine, ma anzi sarebbe sicuramente durata. E il fatto che appunto lì dentro la vita sicuramente sarebbe stata regolata secondo un principio per cui l'interesse principale era quello dell'organizzazione, non era sicuramente quello di chi ci entrava, di come ci entrava, di quello che si portava dietro. Per cui poi era un'organizzazione in cui nel mio primo approccio il compagno che me l'ha presentata praticamente mi ha detto: cara compagna, qui dentro ti puoi aspettare, se ti va bene un ergastolo, se ti va male un colpo nella testa. Quindi è evidente che il pensiero era piuttosto preoccupato, appunto, cioè, ma soprattutto, ripeto, rispetto al fatto che io potessi essere effettivamente idonea per una scelta simile. Sulle Brigate Rosse, anche da parte di chi ci stava da anni guardando con simpatia, eccetera, c'era anche molta mitologia, si guardavano questi compagni come se fossero delle persone eccezionali, quindi anche fuori dal normale sostanzialmente.
Mi ricordo bene la sera prima di partire, che ho fatto un giro in piazza e c'era una festa, e dentro di me ho salutato tutti, perché a tutti non potevo dire dove andavo, anzi non l'ho detto quasi a nessuno. Però mi ricordo che avevo dentro un dolore terribile che mi ha accompagnato per un po' di tempo. Infatti ho perso la parola per 2-3 giorni, ero molto incazzata, ero lì che riflettevo su di me se avevo fatto bene, se avevo fatto male. Però si è subito configurata come una scelta di quelle senza ritorno, perché mi hanno dato la pistola e la pistola diventava un'amica di quelle inseparabili. E poi c'era questa cerimonia della distruzione dei documenti che abbiamo fatto subito in nottata, della serie: mi hanno dato documenti falsi e nello stesso tempo ho distrutto i miei, ho assunto una nuova identità, ho avuto una macchina, ho avuto una pistola, cioè ero un'altra.
Dal punto di vista delle donne, e parlo delle Brigate Rosse naturalmente, io credo che questa sia stata un'esperienza anche diversa da quelle precedenti, tipo le donne della Resistenza, eccetera. Questa è effettivamente un'esperienza in cui le donne sparavano come gli uomini, non mi sembra di ravvedere all'interno un segno particolare dato dalla presenza femminile. Noi non avevamo basi liberate, non avevamo non entravamo dentro l'organizzazione portandosi dietro anche una funzione di mogli, di madri, come per esempio è successo durante la Resistenza in Italia. Noi non eravamo quelle che in clandestinità continuavano anche questo tipo di funzioni, oltre ovviamente a quella politica. E noi eravamo nella fase, perché poi le cose cambiano, in cui non facevamo la staffetta o la porta ordini, noi eravamo delle militanti o delle dirigenti politico-militari, tanto quanto i compagni. Quel tipo di vita lo permetteva, perché non esisteva una competenza, cioè non esisteva quella che faceva una cosa e quello che ne faceva un'altra. Ognuno di noi era portatore e portatrice di una linea politica che assommava insieme il politico e il militare. Dentro questa cosa ognuno aveva la sua funzione, il suo grado di responsabilità, e non si stava a guardare se era un uomo o una donna. Certo, Dopodiché io ho assistito al conflitto fra i sessi, l'ho anche patito, l'ho combattuto in prima persona, non è che fosse il comunismo, le Brigate Rosse, non è che fosse il superamento di tutti questi tipi di contraddizioni. E io lì dentro non cercavo certo né amicizie, né affetti particolari, né un modo di vivere alternativo alla mia vita. Cercavo la politica e quello era per me l'importante. Quello che va detto è che lì dentro non ci ho trovato solo la politica. Lì dentro ho trovato delle persone eccezionali che forse proprio in virtù di una scelta così radicale avevano una capacità poi di rapporti con gli altri, con gli altri compagni, che viveva sicuramente con una cifra superiore a quello che normalmente avviene. E questo credo che con una riflessione a posteriori sia anche capibile, cioè quando tu affidi all'altro addirittura la tua incolumità, è evidente che l'altro diventa una cosa estremamente preziosa. L'altro di fronte a te è una persona con cui ti ci giochi la vita, ma non solo, riesci anche a superare o perlomeno a controllare quelle 700 milioni di piccole meschinità che normalmente esistono in tutti i rapporti e tutte le relazioni, in cui bene o male c'è un tornaconto, in cui bene o male, ecco, lì questa cosa sfumava abbastanza perché c'era un problema di vita, di morte, cioè è una condizione eccezionale per cui molte cose appunto vengono vissute in maniera completamente diversa.
Clandestinità e noi la vedevamo come un'arma di difesa contro lo Stato, un'arma di sottrazione per cui riuscivi a non farti individuare, ad attaccare di sorpresa, ma è un'arma anche contro se stessi, perché in realtà questa separazione dal contesto umano, questo isolamento che ci si trova a vivere, rende sempre più dei corpi estranei alla società stessa, taglia i ponti di comunicazione, quindi anche di comprensione di quelle che sono le evoluzioni che avvengono, di quelli che sono i sentori della gente, di quelli che sono i bisogni delle persone, i desideri, anche la realtà quotidiana della vita che affrontano tutti gli altri. Si vive in un certo qual modo un'esistenza speciale, assolutamente incondivisibile e irripetibile. E questa cosa separa, rende diversi, rischia di diventare, di rendere estranei. Ed è quello che è successo un po' a molti di noi. In più una macchina clandestina è una macchina chiusa che diventa autoreferenziale. Piano piano parla un linguaggio che è sempre più fatto di un retroterra interno al gruppo e si dimentica che ha degli interlocutori che quindi devono in un certo qual modo anche capirti, risponderti. Si dimentica di raccogliere le risposte, di rianalizzarle in modo sereno, Nella clandestinità non c'è più serenità. Nella clandestinità la vita diventa convulsa. Il rischio di essere arrestati da un momento all'altro, di poter morire in un conflitto a fuoco, di poter scomparire da un istante all'altro, rende tutto estremamente intenso e acuto. E perciò stesso forse su una lunghezza d'onda diversa da quella in cui vive il resto del mondo. E poi c'è un altro aspetto, io credo, assolutamente devastante della clandestinità: la necessità di apparire altro da quello che si è, questa specie di schizofrenia imperante, questo autocontrollo costante su tutti i propri gesti, le espressioni, il modo di muoversi, il modo di apparire anonimo, confuso tra la gente, questo dovere uscire e rientrare da casa senza quasi far rumore, per passare inosservati. Questo non esistere, questo ruolo che rischia di paralizzare le emozioni alla fine. E infatti quello era uno degli aspetti che mi preoccupavano, mi spaventavano di più. Questa abitudine all'autocontrollo poteva creare dei mostri, delle persone che piano piano riuscivano a comprimere le proprie emozioni, i propri dubbi, le proprie, appunto, i propri tormenti interiori, riuscivano a comprimerli sempre più in basso, quindi lasciando sempre più spazio alla freddezza. E questa cosa mi sembrava estremamente pericolosa.
Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes.